E allora, buonasera, bentrovati e bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Iniziamo la puntata di Entropia Massima di oggi, lunedì 7 febbraio, e parleremo di acqua. Siamo in compagnia dei Geologi Senza Frontiere, che sono di ritorno da un weekend che è stato il weekend di lancio della campagna di finanziamento. Giusto, Paolo? Come è andata?
Ben ritrovati e ben ritrovate. Sì, siamo appunto, veniamo da questo weekend di mobilitazione nazionale in cui è stata, diciamo, lanciata in tutti i territori la campagna di autofinanziamento per sostenere i due referendum che si terranno nella primavera prossima. Diciamo, è stata tutta una settimana di grandi mobilitazioni da parte di tutti i comitati e delle realtà coinvolte in tutte le regioni d'Italia, perché si è iniziato con conferenze stampa, diciamo, per così dire, in contemporanea nei diversi territori, a partire dal giorno 2, in cui appunto si è dato il via a questa campagna referendaria, soprattutto a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato ammissibili i quesiti che sono state depositate il 26 gennaio scorso. E quindi, diciamo, tutti insieme, contemporaneamente, diciamo su per giù, perché le conferenze stampa in tutte le regioni si sono svolte tra le giornate del 2, il 3 e il 4, però diciamo così simbolicamente abbiamo voluto dare questo segnale di mobilitazione forte anche con questa comunicazione alla cittadinanza e ai media che partiva la campagna referendaria così in modo contemporaneo.
Bene, quindi la data è già fissata da tempo, ricordiamola.
La data dei referendum ancora no. Ancora no, ancora no. Siamo in attesa che il Consiglio dei Ministri definisca la data di indizione del referendum. Siamo certi che si terranno nella primavera prossima, in una domenica e lunedì, compresa tra il 15 di aprile e il 15 giugno. Ora, proprio nei giorni scorsi, se non erro, tra venerdì e sabato c'è stata una dichiarazione così molto veloce del ministro degli interni Maroni, in cui praticamente ha detto che a suo avviso i referendum si dovevano tenere l'ultima domenica utile, ossia il 12 di giugno. Una cosa che noi diciamo, una data che noi avversiamo molto fortemente. Perché? Perché noi riteniamo opportuno che i referendum si svolgano in contemporanea con le prossime elezioni amministrative, che ancora non sono state definite, diciamo, ufficialmente, ma che è altamente probabile si tengano il primo turno il 15 di maggio. Ci sembra, diciamo, assurdo chiamare i cittadini ai seggi per 3 volte in poco meno di un mese, proprio perché le elezioni amministrative prevedono un primo turno e molto probabilmente in molti comuni o province anche il ballottaggio e poi successivamente il ritornare per il referendum. Per una questione, diciamo, che è banale, ma non troppo, in un periodo di crisi economica che guarda proprio al risparmio della spesa pubblica e ai soldi che dovrebbero essere spesi per fare una tornata referendaria successiva a quelle delle amministrative e poi anche per una questione proprio di democrazia e di partecipazione da parte dei cittadini che appunto con difficoltà potrebbero diciamo andare a votare nel caso in cui venissero chiamati alle urne per 3 volte in circa 20 giorni. E quindi diciamo è proprio una questione di rispetto anche dei cittadini e delle cittadine che dovrebbero essere forzati diciamo ad andare a votare in così breve tempo.
Allora, questa sera qual è la notizia di cui insomma c'è da parlare?
Ma
Qual è l'aggiornamento che ci potete fare?
Beh, diciamo che allora, a parte la questione delle sentenze, magari riportiamo un po', in poche parole quelle che sono, diciamo, le conseguenze delle sentenze della Corte Costituzionale con cui sono stati dichiarati ammissibili i referendum, perché queste sono fondamentali rispetto al dopo referendum, cioè a quello che avverrà soprattutto in caso di vittoria. E poi nella seconda parte vi faremo un collegamento con Walter Bonan da Belluno, del comitato bellunese Acqua Bene Comune, e ci parlerà di una vittoria molto importante che è stata conseguita nel comune di San Gregorio nelle Alpi, dove è stato fatto un referendum sulla costruzione di una centrale, di una mega centrale idroelettrica, e in particolare in questo caso hanno vinto i no alla costruzione in modo assolutamente schiacciante. 389 no contro 43, quindi diciamo proprio un plebiscito contro la costruzione dell'ennesima centrale idroelettrica in quella zona. E successivamente, per collegare, diciamo così, il locale al globale, avremo in collegamento Caterina Micucci della campagna di riforma della Banca Mondiale, con cui faremo un aggiornamento sulla campagna Patagonia senza dighe, una campagna che è stata lanciata nell'autunno scorso e che vede impegnate una serie di realtà proprio per la difesa e la tutela della Patagonia cilena. E passo la parola a Simona che ci dice un po', diciamo, che cosa ha detto la Corte, perché è così importante e sono così importanti le due sentenze con cui sono stati dichiarati ammissibili i requisiti per l'acqua.
Sì, diciamo che la sentenza della Corte è andata questa volta al di là delle nostre aspettative, e innanzitutto perché ha confermato il fatto che la valenza politica e l'impianto generale dei nostri referendum rimane in piedi nonostante appunto un quesito sia stato dichiarato non ammissibile. Senza addentrarci troppo nei tecnicismi, in pratica la non ammissibilità di quello che era il nostro secondo quesito, è stata spiegata con il fatto che quella norma a cui si faceva riferimento e che si voleva abrogare, ossia quella che prevede l'obbligo di gestire il servizio idrico attraverso società per azioni, era in realtà già stata abrogata dal decreto Ronchi che è stato fatto successivamente e che quindi ovviamente abrogava la norma precedente. La Corte ha però ammesso che in caso di abrogazione del decreto Ronchi, quindi quello che noi chiediamo attraverso il nostro primo quesito, non rivive la norma precedente, quindi non ci sarebbe in realtà più bisogno del nostro secondo quesito, quello che non è stato ammesso, perché una volta abrogato del decreto Ronchi, si considera intrinsecamente abrogata anche la norma precedente e ci si rifà direttamente alla normativa europea.
Quindi se le cose andassero così sarebbe comunque quello che si voleva o no?
Esattamente, sì, in realtà è come se non ci fosse stato bisogno del nostro secondo quesito che noi avevamo inserito, però temendo che un'abrogazione del decreto Ronchi facesse rivivere la norma precedente, come a volte accade. E invece la sentenza ha detto che così non è e quindi ci si rifà direttamente, in caso ovviamente di vittoria del referendum, alla normativa europea. Che anche qui smentendo l'ex ministro Ronchi, in realtà ci viene incontro perché, nonostante la legge Ronchi si auto-intitoli come applicativa e quindi obbligatoria e conseguente alla normativa europea, così non è. E la Corte Costituzionale, lo dicevamo anche noi, ma adesso l'ha detto anche la Corte Costituzionale, ossia non è affatto l'Europa che ci obbliga ad andare verso la privatizzazione del servizio idrico, l'Europa ci chiede solamente di scegliere il mercato o di scegliere la gestione pubblica. Quindi, abrogando il decreto Ronchi, noi siamo in ambito europeo e possiamo scegliere legalmente e liberamente la gestione completamente pubblica. pubblica attraverso azienda di diritto pubblico. In questo ci aiuta ovviamente anche l'altro quesito che è stato dichiarato ammissibile, che è quello che diciamo abroga la remunerazione garantita del capitale e quindi abroga i profitti sull'acqua. E perché ci viene incontro? Perché una volta eliminata la possibilità di fare profitti garantiti sull'acqua senza rischiare nulla, è ben difficile che i privati abbiano interesse ad entrare nella gestione del servizio idrico. Quindi, insomma, una vittoria ai referendum spiana davvero la via alla ripubblicizzazione, come il comitato ovviamente si augura che avvenga.
Sì, è anche importante sottolineare una cosa, perché se è vero, diciamo, che la disciplina comunitaria è comunque una cosa positiva rispetto all'applicazione anche in Italia, e abbiamo fatto già diverse volte un esempio particolare della bontà, tra virgolette, della disciplina comunitaria, nel senso che lascia libertà di scelta e effettivamente, diciamo, c'è una spinta maggiore verso il mercato e verso il capitale nella gestione dei beni comuni anche da parte dell'Europa. Però c'è sempre la possibilità invece di invertire questa tendenza, a dimostrazione di questo c'è il fatto che Parigi ha ripubblicizzato il servizio idrico. Ecco, questo è sempre un esempio che riportiamo e ci teniamo a riportare, perché anche proprio per smentire Ronchi, non è vero che l'Europa obbliga alla privatizzazione, lascia ai singoli stati di decidere come meglio vogliono gestire i servizi pubblici locali. Ecco, Parigi ha fatto una scelta ben precisa, ha deciso di invertire la rotta sull'acqua, mandando a casa le due più grandi multinazionali, ed è questo quello che sarà possibile fare anche in Italia con la vittoria dei referendum nella prossima primavera. Quindi sarà possibile anche in Italia appellarsi alla normativa europea e quindi far sì che riviva una gestione pubblica e soprattutto, come aggiungiamo noi, partecipata da parte delle comunità locali dell'acqua. Andiamo un momento in pausa e ritorniamo fra pochi minuti.
Si potrebbe andare a Stoccolma tutti insieme. Andiamo a Stoccolma tutti insieme, ma con calma, sulla nave che porta a Stoccolma, donne bionde con fiori e ghirlande, tanti dischi, tante bande.
Stop!
allora torniamo in diretta. Abbiamo in collegamento
Walter Bonan del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. Walter, ci senti?
Sì, vi sento bene.
Perfetto. Allora, volevamo fare un po' un aggiornamento, comunque dare la notizia dello straordinario risultato del referendum che è stato fatto, svolto nel comune di San Gregorio nelle Alpi, perché pensiamo che sia, diciamo, una di quelle mobilitazioni molto significative nella battaglia e lotta contro la mercificazione dell'acqua, in particolar modo in quella che è la tendenza alla mercificazione per produzione di energia elettrica, che è quella un po' che la tendenza che si sta delineando anche a livello globale, per così dire, almeno a quanto raccontano, per combattere, diciamo, i cambiamenti climatici. Quindi se ci puoi un po' raccontare da dove viene questa mobilitazione e anche, diciamo, quelle che sono state secondo te un po' le buone pratiche messe in campo affinché si sia avuto un risultato così ottimo.
Questo passaggio che è accaduto a San Gregorio è un passaggio importante, perché spesso ai più sfugge che assieme alla privatizzazione del servizio idrico integrato si sta consolidando da tempo una sostanziale privatizzazione dei nostri fiumi attraverso degli accordi di concessione pluridecennali fatti con le soliti lobby del mercato, sia dell'idroelettrico sia dell'irriguo, che stanno trasformando radicalmente il territorio e compromettendo quel poco di naturalità che era rimasta negli ecosistemi fluviali. E questo vale in particolar modo per una provincia come la nostra, che è stata sostanzialmente e fortemente artificializzata in questi settori, con delle conseguenze drammatiche che tutti conosciamo, come quelle anche del Vajont. Qui, in relazione agli incentivi sui certificati verdi e al considerare l'idroelettrico sempre e comunque un'energia rinnovabile, c'è stato questo nuovo assalto da far west ai fiumi, con richieste di utilizzi che superano finanche l'acqua realmente disponibile. E questa iniziativa si riferisce a un'attività del nostro comitato, che da tempo ha denunciato queste vicende. Sono state raccolte oltre 9.000 firme per una moratoria su nuove concessioni idroelettriche da attuarsi nella nostra provincia, e per una richiesta di democrazia deliberativa decisionale diretta delle comunità locali intorno a questi temi, perché, come diciamo sempre, sui beni comuni si deve decidere tutti. Qui è stato proposto un intervento, questo in discussione, un grande intervento per una grande centrale idroelettrica, 90 gigawatt di produzione potenziale previsti, quindi siamo di fronte a un grande intervento che prevede la sostanziale scomparsa di un fiume che viene inghiottito e incanalato in una condotta di 5 metri di diametro, e che lo trasferisce a 15 chilometri di distanza per trasformarlo appunto in energia elettrica. E questo, con tutte le trasformazioni, le compromissioni e anche le interferenze sull'ecosistema fluviale complessivo che possiamo immaginare. Da qui noi abbiamo prima effettuato tutto un lavoro di controinformazione sul progetto, presentando quindi anche, facendo una sorta di pedagogia anche fluviale sulla fragilità e alla complessità di questi ecosistemi. E poi abbiamo anche evidenziato dati progettuali, trasformandoli in installazioni lungo il territorio che rappresentassero in chiave, come si può dire, comprensibile e trasparente l'impatto che avrebbe avuto questo intervento. Abbiamo per esempio assegnato a fianco delle installato a fianco delle strade statali dei manufatti che simulavano esattamente la dimensione della condotta che sarebbe passata sotto le case, sotto i paesi e quant'altro. E poi abbiamo chiesto a un primo dei quattro comuni di riferimento che sono coinvolti la sfida di una consultazione diretta dei cittadini in merito a questa decisione. E forse sia i progettisti e i proponenti, sia l'amministrazione pensavano che non ci sarebbe stata un'adeguata partecipazione, anche perché poi non c'era stata un'adeguata informazione dell'opportunità di voto democratico. E quindi, come assieme ai cittadini di San Gregorio, abbiamo cominciato a frequentare casa per casa e a interloquire con cittadino per cittadino. È tra l'altro una dimensione urbanistica diffusa come propria dei territori di montagna, e il risultato straordinario è che c'è stato un plebiscito contro la realizzazione della centrale, nonostante fossero stati anche promessi interventi importanti di sostegno economico da parte di Enel ed Energy, che sono i proponenti dell'intervento, l'amministrazione comunale, come cofinanziamento di tutta una serie di attività. Quindi i cittadini hanno dimostrato che con la loro dignità e con la loro forza, che la qualità del territorio, dell'ambiente e soprattutto la non mercantilizzazione dell'acqua sono questioni che non sono in vendita, e c'è stata una risposta assolutamente esemplare, che dimostra che se la si sperimenta e la si pratica, la democrazia dà dei risultati assolutamente diversi rispetto a quando la si enfatizza, insomma, informalmente, ma non la si pratica.
Due domande ci venivano in mente, una di natura più tecnica e una più politica. Il progetto di questa centrale cosa prevedeva? Nel senso, l'energia prodotta, dove, in che modo sarebbe stata utilizzata? I cittadini ne erano informati, le comunità locali erano informate su questo?
Allora, sì, noi abbiamo fatto, ovviamente, naturalmente, come sempre su questi interventi significativi, i proponenti e i soggetti di interesse diretto danno una versione, come si può dire, non corrispondente alla verità. E si era enfatizzato che questo intervento poteva determinare e attivare centinaia di posti di lavoro. Si era enfatizzato che la quantità di energia idroelettrica proposta equivaleva appunto al fabbisogno di 40.000 famiglie, e quindi circa 160.000 persone, naturalmente non aggiungendo mai che in realtà era un'energia idroelettrica che veniva immessa naturalmente e meramente nel mercato, e quindi questa energia sarebbe stata ovviamente pagata ai prezzi del mercato da parte dei cittadini anche di questo territorio. E quindi evidentemente c'era, da questo punto di vista, un grande bluff, insomma, no? Delle implicazioni positive, economiche e finanziarie, che in realtà non hanno ricadute reali sulle comunità interessate.
E senti, l'altra domanda era: cosa succede adesso, dopo questo referendum comunale, dopo un pronunciamento così netto da parte dei cittadini? Qual è stata anche la risposta di chi sostiene il progetto, e quali sono anche le prossime mosse che avete in mente?
Allora, c'è un aspetto positivo, che l'amministrazione comunale, che tendenzialmente e inizialmente sembrava favorevole all'intervento, di fronte a un risultato così netto e inequivocabile, ha dichiarato pubblicamente che si atterrà al risultato della consultazione stessa. Per cui, diciamo così, c'è un impegno politico sostanziale di non dare il parere favorevole per quanto di competenza dell'ente locale. Per quanto riguarda poi, come si può dire, una dimensione di prospettiva, è evidente che questo esempio ha già determinato una richiesta equivalente anche da parte di altre comunità che finora non sono state coinvolte in un processo e in un diritto, appunto, di consultazione anche negli altri comuni, e quindi innescherà uno scenario, noi auspichiamo, positivo, con una sorta di coesione finalmente positiva, ripetere, da questo punto di vista. Voglio anche sottolineare che le stesse modalità di consultazione fatte in orario di apertura degli uffici comunali, fatte con dei meccanismi molto sobri di consultazione, ma assolutamente, come si può dire, rigorosi dei principi di trasparenza e di riservatezza delle operazioni di voto, stanno anche a dimostrare che in realtà non ci sono né ostacoli economici né organizzativi di fronte a queste modalità di democrazia decisionale diretta. È una modalità di sperimentare anche nel piccolo, ma può essere anche riportata su scale più ampie, insomma, questo necessario passaggio, secondo noi, dalla democrazia di delega è puramente consultiva a quella decisionale.
Bene, Walter, ti ringraziamo perché abbiamo finito il tempo a disposizione. Diciamo che questo, seppur piccolo, grande risultato può essere di buon auspicio per i futuri referendum che si terranno nella prossima vera, ma che riguardano tutti gli italiani.
Assolutamente di sì, e sta anche a dimostrare nel piccolo, ma anche un significato molto profondo e importante, che la nostra forza consiste nel dialogo specifico, nella presenza territoriale, anche la più minuta, il passaggio abitazione per abitazione, perché le nostre ragioni sono inequivocabili, e di fronte a delle buonissime ragioni sui beni comuni io ritengo che anche il populismo, la demagogia o anche il tentativo strumentale di orientare negativamente in controtendenza i cittadini non avrà successo.
Benissimo, ancora grazie mille Walter per il tuo contributo e a risentirci presto.
Grazie a voi.
E allora facciamo un'altra pausa musicale, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 per intervenire, ora ci ascoltiamo un brano dei CCCP.
Allora, ritorniamo di nuovo in diretta, abbiamo in collegamento telefonico Caterina Micucci della campagna per la riforma della Banca Mondiale, e con lei vorremmo invece approfondire il tema del progetto che riguarda la costruzione di 5 dighe nella regione dell'Aysén, ossia della Patagonia cilena. È un progetto, diciamo, che riguarda sempre l'aspetto di cui abbiamo parlato anche nel precedente collegamento, ossia la mercificazione dell'acqua, in particolar modo lo sfruttamento ai fini del profitto e della produzione di energia elettrica delle acque dei fiumi. Ecco, Caterina, se ci puoi spiegare un po' di che cosa si tratta questo progetto e perché è così pericoloso per l'ambiente e per le comunità locali.
Sì, ciao, buonasera a tutti. Il progetto Hydroisen è il nome di questo mega impianto idroelettrico che consisterà, se verrà costruito, in 5 grandi dighe sui fiumi Baker e Pascua nella Patagonia cilena, che sono i 2 fiumi principali della regione. È un megaprogetto di 2750 megawatt di produzione di elettricità finalizzata a dare sostanzialmente energia alle miniere del nord del paese. E quindi il progetto si compone non solo delle 5 dighe sui fiumi, ma anche di un lunghissimo elettrodotto di 2300 km che collegherà la centrale produttiva nel sud del Cile a poi i beneficiari finali che saranno l'industria d'estrazione mineraria. E il progetto è un progetto enorme anche per le caratteristiche uniche che la regione presenta, e che impatterà fortemente sulla vita di fiumi, che sono fiumi molto, che hanno un corso molto breve, perché il Cile è un paese molto stretto longitudinalmente, e che inficeranno sia sull'economia locale, soprattutto sul turismo, ma anche su tutto il sistema legato alla fauna e alla flora fluviale, quindi al sistema peschiero, sia dei fiumi che alla foce, quindi della zona marina circostante. Questo progetto è contrastato da un'ampia coalizione di organizzazioni locali ormai da tempo. All'appello che ci è arrivato dal Cile abbiamo risposto lanciando lo scorso settembre una campagna italiana perché questo progetto, che è stato studiato e promosso in Cile da Endesa, è improvvisamente diventato anche un po' italiano, e soprattutto italiano quando Enel ha acquistato Endesa 2 anni fa. Con l'acquisto di Endesa, Enel ha ufficialmente ereditato la titolarità di questo progetto e ne è formalmente responsabile. Quindi questo ha chiamato in causa anche la società civile italiana, e non solo per l'impatto ambientale che il progetto presenta, ma anche per una questione politica fondamentale, ovvero che l'Enel si trova oggi a poter utilizzare l'acqua di questi 2 fiumi grazie ad una legge che è stata approvata dal governo Pinochet e che non è mai stata modificata sostanzialmente, e che sostanzialmente mercifica l'uso dell'acqua, dandone piena titolarità e piena proprietà alle imprese multinazionali. Nella fattispecie prima era Endesa ed oggi questa titolarità si è sostanzialmente trasferita all'Enel. Questo ci ha chiamato in causa, e quindi abbiamo organizzato un gruppo di organizzazioni, fra i quali tra l'altro anche il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Abbiamo lanciato questa campagna che si chiama Patagonia senza dighe lo scorso settembre, e che ha visto anche l'organizzazione di una delegazione lo scorso novembre per prendere un po' visione direttamente della realtà sul posto.
Quindi stata lanciata questa campagna italiana soprattutto perché Enel è una partecipata dello Stato, no? Al 31% è ancora del Stato italiano, magari in particolare il Ministero del Tesoro, ma insomma quello che ci interessa di più è che ancora i cittadini per il 31% potrebbero e dovrebbero dire la loro sulle politiche di questa azienda. E quindi quali sono i prossimi passi che la campagna, il coordinamento della campagna italiana pensa di mettere in campo affinché Enel desista da questo progetto così pericoloso per la Patagonia, ma non solo?
Sì, esattamente, l'aspetto della partecipazione pubblica è quello che primariamente ci chiama ad agire. Avremo comunque una responsabilità italiana, se un'impresa italiana volesse comunque realizzare un progetto del genere, ma il fatto che comunque c'è ancora una partecipazione pubblica spinge anche i cittadini a poter e dover dire la loro su un progetto del genere, anche perché parliamo di una zona, di una regione che ha un valore che poi trascende l'aspetto regionale e nazionale del Cile, ma che è uno dei pochi luoghi nel mondo che ancora possono essere definiti non incontaminati e intoccati, ma sicuramente di un grosso valore anche simbolico. La campagna sta pianificando una serie di azioni. La prima, la delegazione racconterà un po' quello che ha visto e quello che le informazioni che ha raccolto in una serata che si svolgerà mercoledì. Insieme alla delegazione è venuto con noi un giornalista di Rai News 24, Enzo Cappucci, che ha realizzato un interessante reportage dal titolo Nell'acqua della Patagonia tutta ad un sorso. E quindi questo mercoledì 9 febbraio alle 8:30 proietteremo al Cinema Politecnico Fandango questo reportage, e sarà anche un'occasione per presentare sia i risultati della delegazione ma anche una campagna pubblica nei confronti dell'Enel che cercheremo di portare avanti nei prossimi mesi. E una campagna che sarà soprattutto una campagna di invio di cartoline con un messaggio abbastanza forte in cui chiediamo all'Enel sostanzialmente di interrompere anche questa pratica dell'acquisto di consenso che è mascherata dietro la definizione di responsabilità sociale, sta creando una forte spaccatura nelle comunità, ovvero l'Enel, il consorzio Hydroisen, che poi è il consorzio delle due aziende che costruiranno le dighe, se le costruiranno, stanno distribuendo soldi anche in maniera individuale, porta a porta, famiglia per famiglia, dietro una sorta di greenwashing, cioè tipo di pulizia dell'immagine, ma che in realtà nasconde l'acquisto del silenzio e anche la fiaccatura della resistenza delle comunità locali che tendenzialmente non vogliono questo progetto, ma che nel tempo, diciamo, si stanno un po' piegando dentro questa grossa iniezione di denaro in una regione che comunque ancora oggi resta povera rispetto a tante altre regioni del paese. E quindi cercheremo, insomma, di sollecitare e far pressione sull'Enel per interrompere questa pratica affinché Endesa, che è una sua azienda oggi, si ritiri da questo progetto. E poi avremo anche, quest'anno ci sarà l'assemblea generale dell'Enel, sarà il 20 maggio, e stiamo pianificando una serie di azioni in quella sede. E il coordinamento di organizzazione sta ancora mettendo a punto quali saranno poi effettivamente, che tipo di mobilitazione innescare intorno a quella data. Sicuramente succederà qualcosa.
E, senti, visto che abbiamo gli ultimi 5 minuti, un ulteriore aspetto oltre a quello dell'acquisto del consenso che la delegazione, insomma, ha potuto tra virgolette apprezzare nel suo viaggio, è anche quello, diciamo, del pericolo a cui vanno incontro le comunità locali e in particolare, diciamo, comunità indigene che, se non direttamente impattate dalla costruzione delle dighe, potranno venire impattate da questa spaventosa cicatrice che sarà la linea di trasmissione, la quale trasporterà l'energia prodotta verso il nord, il centro del Cile, insomma il distretto industriale di Santiago. Ecco, una parte della delegazione è andata anche, si è distaccata, è andata nella regione di Panguipulli, dove è presente una grande comunità di Mapuche che verrà impattata dalla costruzione di altri dighe, anche altre dighe. Però ecco, questo aspetto della comunità indigena secondo me è una questione anche molto importante da tenere presente, non è vero?
Sì, infatti, diciamo, c'è un altro aspetto che l'Enel Endesa sta costruendo e sviluppando una serie di progetti idroelettrici anche nella stessa Patagonia. Questo non è l'unico progetto, è sicuramente il più imponente ma non è l'unico, e nel paese sta comunque portando avanti e proponendo una serie di impianti idroelettrici in diverse zone dove ci sono comunità Mapuche. Una di queste è quella di Panguipulli, dove sono in progettazione 3 diversi impianti idroelettrici, e le pratiche che noi abbiamo, diciamo, riscontrato nelle comunità Mapuche vengono messe, diciamo, implementate con molta più aggressività e molta più violenza, anche per, diciamo, la tipologia istituzionale che queste comunità hanno rispetto, diciamo, ad altre regioni. E questo è un aspetto estremamente importante che ancora oggi è poco valutato anche nell'ambito dello stesso progetto, in quanto la linea di trasmissione è probabilmente l'aspetto più debole che preoccupa di più anche le istituzioni cilene, perché comunque coinvolgerà 9 diverse regioni, quindi ogni regione dovrà in qualche modo esprimere un parere su questo progetto. La valutazione di impatto ambientale della linea di trasmissione non è stata ancora presentata, quindi sarà un processo estremamente lungo e un po' pieno di ostacoli, anche forse più della costruzione delle dighe. Le comunità coinvolte non sono assolutamente informate di quello che accadrà, anche perché il percorso dell'elettrodotto non è ancora stato definito formalmente, quindi c'è molta incertezza e c'è molta disinformazione tra le comunità mapuche, che ricordo in questo periodo tra l'altro soggette a grosse pressioni perché per una legge che in Cile è passata e che sostanzialmente diversifica le comunità mapuche da un punto di vista giuridico rispetto alle azioni di resistenza che vengono fatte sia di fronte a questi progetti che di fronte ad altre azioni di repressione, per cui gli stessi atti di resistenza passiva vengono giudicati atti di terrorismo se commessi dai mapuche, quindi cioè siamo anche in un contesto istituzionale che tende a reprimere in maniera anche significativa questo tipo di comunità. E quindi questo è un aspetto che preoccupa ulteriormente e che ancora oggi insomma non ha avuto la giusta considerazione sia da parte delle istituzioni cilene sia della nostra campagna, perché nonostante abbiamo mandato una delegazione a Panguipulli l'aspetto della linea di trasmissione è un aspetto che ancora deve essere approfondito.
Certo, io per diciamo riassumere tutto in una battuta, perché magari chi ci ascolta non ha ben presente diciamo la tra virgolette maestosità di questa linea di trasmissione. Tradotto in termini un po' più vicini a noi è come diciamo se venisse prodotta energia elettrica nel centro Italia, diciamo con la costruzione di alcune dighe sul Tevere e diciamo utilizzata, trasportata e utilizzata ad Oslo. Ecco, questo ci fa forse rendere conto meglio della drammaticità di questo progetto, che è assolutamente devastante. E allora siamo in chiusura, se ricordiamo l'ultima volta l'appuntamento di mercoledì.
Sì, invitiamo tutti mercoledì 9 febbraio alle 8:30 al Cinema Politecnico Fandango per vedere questo interessante documentario di Enzo Cappucci ed anche discutere insieme un po' della campagna, e soprattutto noi ancora cerchiamo adesioni a questa campagna, quindi chiunque voglia aiutarci, darci una mano e solidarizzare diciamo con le organizzazioni cilene che stanno portando avanti questa battaglia, noi aspettiamo.
Bene, allora grazie mille, grazie a mercoledì sera e a risentirci presto.
E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata di Entropia Massima, abbiamo parlato di acqua. Prima di lasciarvi alla sigla vi ricordo l'appuntamento di lunedì prossimo sempre alle 20:15. Se volete seguirci potete andare sul sito www.ondarossa.info. All'interno del menu palinsesto trovate la trasmissione Entropia Massima, e se volete scriverci la casella email che potete utilizzare è entropiamassima@ondarossa.info.